Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 694 di Studio di X, quello della settimana a partire dal 16 ottobre del 2016. Grazie ancora una volta in apertura, ormai lo faccio praticamente ogni settimana, ma i numeri crescono, di questo siamo assolutamente ben contenti. Grazie a tutti coloro che ci hanno inviato la segnalazione d'ascolto per la trasmissione gemella di Adventist World Radio Europe e delle emittenti del circuito La Voce della Speranza, ma siete stati in tantissimi anche a segnalarci le nostre altre emissioni in onde corte, in onde medie, a partire da quelle di Radio BCL News la domenica a mezzogiorno ora italiana, di quelle della WRMI e della nuova arrivata, quella all'interno delle tre ore di programmazione il mercoledì sera della ABC, Italian Broadcasting Corporation. Eravate in tanti in ascolto sia mercoledì scorso che mercoledì l'altro, grazie anche a voi. Saluterò adesso qualcuno di coloro che ci ha inviato segnalazioni sui social e in giro per la rete, però nel caso delle trasmissioni su ABC e su Radio BCL News, la nostra cartolina elettronica, a chi ce ne fa espressa richiesta e soprattutto a chi ci invia rapporti d'ascolto completi, sarà recapitata a brevissimo giro di email. Grazie a Nino Marabello, ci ha ascoltato il 9 ottobre alle 10.28 UTC sui 6070 kHz. Grazie anche a Giorgio Gherpelli, anche lui ci ha ascoltato il 9 ottobre alle 10 UTC sui 6070 kHz. Grazie anche a Simone Perico che ci ha ascoltato, oltre che sui 6070 kHz il 9 ottobre, anche l'8 e il 9 ottobre sui 1350 kHz di IM il sabato con un simpo 45444. Ma siete veramente in tanti, vi ho già messi tutti in coda di evasione di QSL, per cui insomma riceverete molto presto la nostra cartolina elettronica. Trasmissione italiana dedicata al mondo dei BCL, degli SVL, dei radioamatori, delle comunicazioni, diffusa ancora oggi attraverso tutte le bande di radiodiffusione, a partire dalle onde corte, le onde medie, la modulazione di frequenza, ma abbiamo poi una presenza anche non solo sul satellite ma in internet, praticamente in tutte le salse, attraverso web radio, attraverso l'on demand su portali di podcast, oltre che live sugli streaming delle emittenti che ci ritrasmettono. Grazie anche a tutti gli editori che ci hanno inserito all'interno della loro offerta, e un grazie va anche alle emittenti televisive che a macchia di leopardo ritrasmettono anche la nostra versione con immagini, che ormai da tanti anni trovate oltre che sul digitale terrestre, con in testa la nostra capofila Sicilia Meta TV a Palermo sul canale 665, in streaming su www.siciliamediatv.it, ma anche su YouTube, sui canali ufficiali non solo di Studio di X ma anche di Sicilia Media. Troverete invece tutto quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodix.net, con l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate e con tutte le forme di contatto per raggiungere noi e le emittenti che ci ritrasmettono. Troverete invece tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, raggiungibili da www.bclnews.it, che in questi giorni si sta rifacendo il look già online nella nuova versione grafica. Alcune pagine potrebbero ancora essere non raggiungibili, di questo vi chiediamo scusa, ma insomma stiamo lavorando per quello che possiamo, praticamente a ritmo continuo. Ci trovate poi su diversi social, con una maggiore presenza su Facebook, con tutte le nostre pagine ufficiali, quindi oltre a quella di Studio di X, il relativo gruppo Studio di X Radio Ascolto in Radio in TV, anche con i gruppi e le pagine di www.ondemelitalia.it, di Radio BCL News, ma vi invitiamo a cliccare mi piace anche sulla pagina di IBC, Italian Broadcasting Corporation. Ancora una volta vi ricordo, programmazione all'interno del quale siamo presenti anche noi in apertura di blocco delle tre ore che il mercoledì sera sono diffuse in onde corte sui 6070 kHz e qualche volta parallelamente anche su altre frequenze in onde corte che annunceremo di volta in volta in tempo reale sui social. In apertura di trasmissione parliamo della giornata dell'ascoltatore a Radio Romania Internazionale, come ogni anno questa iniziativa che sceglie insomma un tema per la giornata dell'ascoltatore e invita il pubblico, insomma, a commentare, a dire la loro. In questo caso il tema di quest'anno è la felicità, la giornata è fissata per domenica 6 novembre. La radio, come al solito, e ci invita a partecipare attivamente con un contributo a questo programma speciale, trasmissione che sarà elaborata in base alle proposte degli ascoltatori stessi e in particolare rispondendo alla domanda dove vivono le persone più felici. E il portale da radio ci ricorda anche che il programma in italiano di Radio Romania Internazionale ci ricorda a sua volta che ci sono delle classifiche annue, come per esempio dei più felici paesi oppure delle città con il più alto tenore di vita, stilate in base a dei criteri quali magnanimità, legami sociali, speranza di vita, sistema sanitario, cultura, educazione e infrastrutture. Ma veramente vivono le più felici persone al mondo in questi paesi o in queste città? Oppure forse la felicità dipende da tanti fattori individuali che la riporta e non può essere che una individuale? Chi si sente di poterne parlare è invitato a dire dove si trovano le persone più contente, ma anche cosa ci fa trovare bene in un posto. Le risposte possono arrivare per iscritto oppure registrate, infatti la radio chiama chi lascia il suo numero di telefono e come sempre anche via email, Facebook e gli altri profili social media, oppure direttamente nel modulo che è disponibile su www.rri.r o nella sezione italiana. Gli altri recapoli, insomma, quello postale ve lo risparmiamo, c'è il solito fax 00 4021 319 0562 o l'email ital@rri.ro. E Radio Tunis Internazionale è tornata al pomeriggio, siamo praticamente a pochi giorni dal ritorno all'ora solare, al momento la trasmissione è collocata alle 17.03 ora italiana, col ritorno all'ora solare si sposterà alle 16.03, ma anche in questo caso tutti i dettagli li troverete sul sito internet del servizio internazionale di Radio Tunisi, www.rtc.tn. Così come vi ricordiamo anche che Radio Tirana non dovrebbe cambiare frequenza malgrado i test che aveva fatto 10 kHz più in alto, quindi dovrebbe rimanere a 7465, ma di trasmissione in lingua italiana in onde medie e corte ci auguriamo di poter parlare già dalla prossima settimana. In realtà negli ultimi anni abbiamo imparato che non ci sono più, insomma, le informazioni in anticipo come una volta, per cui spesso dobbiamo aspettare i monitoraggi, ma comunque nell'appuntamento di domenica prossima o dell'altra domenica ancora sicuramente vi daremo molte informazioni in più. Un'informazione in più invece, seppur a raggio un po' più largo, è una di quelle che non avremmo voluto darvi, perché si spengono anche le trasmissioni in onda media attraverso il trasmettitore albanese di 1395 kHz per Trans World Radio Europe, una frequenza a che siamo abituati ad ascoltare veramente da tanti tanti anni. Io adesso vi do gli appuntamenti ancora in onda su questo mega trasmettitore mega potente, in modo che possiate inviare rapporti d'ascolto e cacciare le ultime cartoline QSL provenienti dal servizio della Trans World Radio Europe dall'Albania in onde medie. Le trasmissioni sono in onda fra le 19.27 e le 19.30 con il segnale di intervallo e dalle 19.30 alle 20.15 in ungherese dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica invece fra le 19.47 e le 19.50 il segnale di intervallo e fra le 19.50 e le 20.15 la trasmissione in ungherese. Poi un segmento un po' più lungo fra le 20.15 e le 20.30 in polacco, soltanto il sabato per 15 minuti, invece tutti gli altri giorni per 30 minuti, quindi dalle 20.15 alle 20.45. Il servizio in croato fra le 20.30 e le 21.45 del sabato e fra le 20.45 e le 21 della domenica. Invece tutti gli altri giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 20.45 alle 21.15. La domenica dalle 21 alle 21.45 in bosniaco e dalle 21.15 alle 21.45 dal lunedì al venerdì in serbo. Quindi provate ad ascoltarla, inviare loro un rapporto d'ascolto e insomma una grave perdita per le onde medie, però si libera un canale che potrebbe dare a quegli orari tante tante soddisfazioni con altri tipi di ascolti. Vi diamo anche la schedule della giornata, almeno speriamo che sia esatta, di Radio Argentina all'Exterior una volta. Oggi RAE Argentina to the World, Radio Argentina al Mondo. Questa dovrebbe essere adesso la schedule delle trasmissioni che, vi ricordiamo, il sabato e la domenica non sono più formate dalla ripetizione del servizio nazionale, bensì servizio per l'estero 7 giorni su 7. Si parte la mattina fra le 10 e le 11 UTC in cinese, fra le 11 e mezzogiorno in giapponese, fra le 12 e le 13 tutti orari UTC in portoghese, fra le 13 e le 14 in spagnolo. La trasmissione era prima di 2 ore, fra le 13 e le 15. Tutte le trasmissioni che vi sto citando sono quelle in onda su 15.345 kHz. Poi si salta alle 17 con la trasmissione in tedesco che è stata cancellata, alle 18 la trasmissione in inglese, alle 19 quella in italiano, alle 20 in francese, alle 21 in tedesco, alle 22 in spagnolo e fra le 23 e le 24 adesso in portoghese, prima era in spagnolo anche questo segmento. Alle 00 UTC si passa agli 11.710 kHz, in realtà sono 11.711, con un'ora in spagnolo, quella che era prima lo spazio portoghese, fra l'una e le due in cinese, quella che era prima la trasmissione in giapponese, fra le due e le tre in francese, fra le tre e le quattro in inglese, fra le quattro e le cinque adesso in spagnolo, prima era lo spazio destinato alla trasmissione in cinese. E frequenze addizionali a partire dal 6 ottobre per il BBC World Service, fra le 7 e le 8 aggiunta dall'isola di Ascensione una trasmissione in inglese in parallelo con le già esistenti 6.190 e 9.410 da Meyerton, ma in parallelo anche ad altre frequenze provenienti non solo da Ascensione e da Meyerton, ma anche dal Dabaia e da altri siti. Le altre frequenze in parallelo sono 11770, 12095, 13580, 13660, 15420 e 17380. Così come c'è una schedule aggiornata anche per la WINB, l'emittente di Red Lion, ha modificato i suoi spazi di trasmissione, tutti con 50 kW di potenza, almeno quelli nominali, sulla frequenza 9265. Adesso, fra le 11 e le 12, il segmento in inglese è diffuso solo alla domenica, prima era trasmesso il sabato e la domenica, poi per il fine settimana invece completo, sabato e domenico appunto, si va in onda dalle 12 alle 20. Si salta poi alle 19.30, quando per 15 minuti dal lunedì al venerdì ci sono trasmissioni che prima cominciavano alle 19. Fra le 19.45 e le 20, dal lunedì al giovedì, trasmissioni con inserimenti anche in lingua spagnola, il venerdì invece soltanto in inglese. È quotidiana la trasmissione fra le 20 e le 22.30, va in onda soltanto al lunedì, invece la trasmissione in spagnolo fra le 22.30 e le 23, che per tutti gli altri giorni è in inglese. E poi sono quotidiani gli appuntamenti fra le 23 e le 24 e fra le 00 e le 03. Mercoledì, giovedì, sabato e lunedì, sabato, domenica e lunedì invece l'appuntamento per il segmento fra le 3 e le 4. Schedule completa che troverete anche sul nostro sito internet www.bclnews.it. E torniamo al portale Italradio, perché la notizia molto interessante è che gli irlandesi all'estero non rinunciano alla loro radio. Come già 2 anni fa, la RTE sta riconsiderando la programmata chiusura dell'onda lunga di 252 kHz. Proteste, riferisce la stanza dublinese, sono arrivate dall'Inghilterra, dove vivono moltissimi irlandesi che sono legatissimi alla voce del loro paese, peraltro una delle poche a giungere con buonissimo segnale nell'area nord-occidentale d'Europa dell'Isola Verde. Un inseguimento, un insegnamento per i paesi italofoni che invece hanno lasciato la radiofonia internazionale senza comprenderne il valore comunitario per chi vive e viaggia lontano da casa. La RTE si trova effettivamente in una crisi finanziaria valutata, scrive l'Irish Independent, del 2 ottobre scorso in circa 20 milioni di euro per l'anno corrente. Il risparmio dell'onda lunga però non supererebbe i 250.000, a dimostrazione che i problemi devono stare da altre parti. Come riferita a radio a suo tempo, già nel 2014 gli irlandesi di Gran Bretagna fecero sentire la loro voce contro la chiusura che fu poi riportata a metà 2017 e ora è oggetto di riconsiderazione sempre a motivo del forte ascolto in Gran Bretagna. Gli irlandesi emigrati ritengono che il servizio pubblico del loro paese d'origine non possa abbandonarli, soprattutto se il 92% di loro dice di ascoltare la RTE quasi tutti i giorni. E ne approfittiamo anche per ricordarvi dell'appuntamento settimanale di RTE Radio 1 attraverso trasmettitore Babcock in Madagascar per la ripetizione della loro programmazione la sera a 30 minuti fra le 19.30 e le 20 UTC sui 5820 kHz, trasmissione che vanno in onda, ripeto, dal lunedì al venerdì in inglese dal Madagascar, 5820 kHz, 19.30, 20 UTC. E si è spostata di frequenza Radio Seagull, è tornata ai 747 kHz, dovrebbe essere in onda con un trasmettitore low power, la relativa concessione avuta in questa ultima proprio rilascio da parte del governo olandese, dovrebbero essere 100 watt. Il trasmettitore dovrebbe essere a bordo della motonave Jenny Benton, che è ancorata vicino Harlingen. C'è stato anche un cambio di frequenza per un'altra emittente, Radio 0511, questa trasmette da Buitenpost e trasmetteva sui 1494 kHz e sembra essersi riposizionata a 1485. Sono tante le emittenti in Olanda low power che sono state utilizzate in quest'ultimo periodo, qualche volta in condizioni buone di propagazione, soprattutto di dotazione tecnica, è possibile ascoltarle anche dalle nostre parti. E nelle ultime due settimane vi abbiamo segnalato l'ascolto prima della Voice of the Broadmasters over i 3A2, poi del primo canale, e la particolarità di queste due trasmissioni è che, pur essendo ancora su frequenze che loro storicamente usano da tanti anni, oggi sono in pienissima banda radioamatoriale. Parliamo dei 7175 e dei 7145, che in realtà in questi giorni sono stati notati a 7146.5. Un altro segnale che si è fatto ascoltare in questi giorni in piena banda radioamatoriale, di cui abbiamo parlato nel corso degli anni, è quello di Radio Hargeisa dalla Somalia. L'orario di tutte queste emittenti, le due Eritrea e la Somala, l'orario in cui tentare l'ascolto è dalle 3.30 UTC in poi. E torniamo al portale da radio, ci torniamo per parlare di un argomento che noi insomma storicamente seguiamo. Questa volta è un ricordo storico, ed è un ricordo storico che riguarda Marconi e Coltano. Il pezzo a firma di Luigi Cobisi è intitolato appunto Coltano, l'angolo di Marconi ancora sconosciuto. Dalla domenica del Corriere del 7 giugno 1903 emerge una fotografia di Marconi che, accompagnato da alcune persone tra quali il padre Giuseppe, di passaggio a Coltano, dove stava costruendo la stazione radio internazionale. Il luogo esiste ancora e purtroppo è dimenticato e quindi non segnalato. Un invito alle autorità per una targa. Marconi è proprio passato da lì. Ecco com'è andata. La riscoperta della foto è dovuta al professor Filippo Giannetti, che è membro del comitato scientifico di Tarradio e che ne ha riscontrato la provenienza sul sito della Fondazione Marconi di Pontecchio. La domenica del Corriere segnalava a commento che Marconi era stato a Coltano nei giorni scorsi, quando era di ritorno da Roma. In effetti, ci scrive il professor Giannetti, scrive a sua volta Luigi Cobisi, il resto del Carlino, quotidiano di Bologna che seguiva sempre con estrema attenzione le attività e gli spostamenti dell'illustre concittadino, in un articolo del 21 maggio 1903 riferisce di una visita di Marconi a Pisa, di ritorno da Roma. Anche questo articolo è disponibile sul sito della Fondazione. Ma molto più significativa è la cronaca che della visita fa il giornale pisano Il Ponte di Pisa, quello del 23 maggio 1903, che è disponibile alla biblioteca universitaria della città della Torre. La sera di martedì 19 maggio 1903 Marconi arrivò a Pisa proveniente da Roma e vi fu accolto trionfalmente, prese alloggio al Grand Hotel. Mercoledì 20 maggio visita all'università, la biblioteca e l'istituto di fisica, poi si reca a casa di Pacinotti e nel pomeriggio visita la tenuta di San Rossore e Gombo per individuare il luogo in cui installare la sua stazione radio ultra potente. A sera Marconi a Pisa riceve la visita del padre Giuseppe, che era venuto di fuori, e di Pacinotti, che gli restituisce la cortesia del mattino. Si porta poi in comune e in prefettura. Giovedì 21 maggio Marconi visita Tombolo, sempre alla ricerca di un luogo per la sua stazione radio. Molto probabilmente la foto di Marconi scattata presso il paracarro di Coltano in compagnia del padre Giuseppe e di altre persone risale proprio al primo pomeriggio di quella giornata, anche perché venerdì 22 maggio Marconi riparte da Pisa diretto a Poldu, dove lo attendevano alcune urgenti questioni di natura tecnica. Il Tarradio ha ripreso il luogo, l'angolo ovest della villa Medicea di Coltano, dove ancora si vede, anche se pesantemente danneggiato, il paracarro che caratterizza il marciapiede. A destra si apre oggi la sezione di Pisa dell'Ari, a conferma che il posto è sempre radiofonicamente attivo. Il comune di Pisa o il parco regionale potranno mettere una targa, un piccolo ricordo, speriamo che lo facciano, anzi li invitiamo a farlo, perché la scelta di Coltano da parte di Marconi resta in parte leggendaria. È importante ricostruire gli spostamenti e la presenza di Marconi a Coltano, Pisa e Livorno per la scelta del sito per la stazione e per l'avvio dei lavori. Inoltre tra il 2 e il 5, 1902-1905, la stampa diede gran risalto a dichiarazioni di Marconi riguardo la sua intenzione di realizzare in Italia una stazione in grado di effettuare collegamenti con l'Argentina. In realtà, dal punto di vista tecnico, conclude il professor Giannetti, non risulta che da Coltano sia mai stato tentato questo tipo di collegamento. Le antenne marconiane furono dirette verso il Canada e l'Eritrea, ne abbiamo parlato anche noi più volte. Inoltre, nella relazione tecnica in cui Marconi descrive gli esperimenti sulla ricezione di segnali radio che effettuò durante la sua crociera sulla nave Principessa Mafalda da Genova a Buenos Aires, non viene mai citato Coltano. Marconi aveva quindi in mente altre antenne? O forse si tratta di un tentativo di attirare l'attenzione su un collegamento che, stanti i legami fra Italia e Argentina, era da considerarsi di primaria importanza? Questa è la domanda che si fa il professor Filippo Giannetti, che riporta il portale Tarradio, che ci facciamo anche noi. Noi aggiungiamo soltanto, solo per ricordarlo, perché lo urliamo attraverso questi mezzi ormai da tanti anni, che c'è qualcuno che dovrebbe vergognarsi per quello che è stato fatto a tutti i luoghi che ricordano Marconi, ma soprattutto al luogo di Coltano. Ormai ciò che è perso non si potrà recuperare, ma quel poco che rimane, onde evitare che qualcuno debba continuare a vergognarsi o a vergognarsi ancora di più, insomma, quello che è possibile recuperare, che sia recuperato e valorizzato in fretta, e soprattutto che quel posto rimanga soltanto un luogo dedicato al ricordo di Marconi e della radio, e non di altre attività commerciali e di altro tipo che nulla hanno a che vedere con la storia di questo paese e, per quello che riguarda le comunicazioni, la storia della radio nel mondo. E si è svolta a Roma l'11 ottobre alla RAI in via Asiago l'assemblea annuale della comunità radiotelevisiva italofona, interventi del presidente della RAI Monica Maggioni e dei dirigenti delle radiotelevisioni pubbliche dei paesi madrelingua. L'assemblea è stata trasmessa anche in streaming sul sito della comunità radiotelevisiva italofona, è stata moderata da Marino Sinibaldi, il direttore di RAI Radio 3, con una tavola rotonda sul tema il ruolo del servizio pubblico nello spazio culturale e linguistico italofono, con interventi di Marco Filli, il direttore generale della radio televisione slovena, di Massimo Riccardo, quello centrale di promozione cultura e lingua italiana, Maeci, di Franco Siddi, il consigliere d'amministrazione RAI, di Mariano Cior, il responsabile mercato e qualità e relazioni pubbliche SSR SRG, quindi la Svizzera, e Monsignor Dario Viganò, il prefetto per la segreteria per le comunicazioni della Santa Sede. Poi nel pomeriggio è stato fatto un bilancio sull'attività della comunità e presentati la giornata programmatica di Radio 3 e i prossimi programmi di coproduzione radiofonica per le future iniziative della comunità. E i nuovi associati sono stati presentati contestualmente ed è stato consegnato il premio adotto a un cantante, un progetto in collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena e l'associazione Tito Gobbi. Anche Italradio, che è membro della comunità, era presente. E arrivano 63 milioni di euro dall'Unione Europea per progetti audiovisivi, in questo caso lo riporta Newslinet. Anche quest'anno, con il programma Europa Creativa, ci sono a disposizione questi fondi per il cofinanziamento di progetti nel settore della cultura e dell'audiovisivo. Si tratta, come vi dicevamo, di oltre 63 milioni di euro per i fondi stanziati 2016, di cui 35,5 per la cultura ed erogati a favore della mobilità transnazionale di artisti e professionisti. Lo sviluppo del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo, materiale e immateriale, nonché l'elaborazione di nuovi innovativi modelli di gestione e marketing, in particolare per quanto riguarda il passaggio al digitale. Ne dà conto Confindustria RTV, ricordando che Le call che riguardano l'audiovisivo sono tre nell'ambito del sottoprogramma media. La prima riguarda il sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee da un budget di 12 milioni e mezzo. Finanzia al 70% i costi di film, animazioni e documentari creativi realizzati esclusivamente per la televisione. I progetti possono essere presentati dalle società europee indipendenti di produzione audiovisiva. Le scadenze sono il 24 novembre 2016 e il 25 maggio 2017. La seconda call invece riguarda il supporto a progetti singoli che possono essere lungometraggi, animazioni e documentari creativi di una lunghezza minima di 60 minuti e destinati prevalentemente al circuito cinematografico, oppure documentari creativi di durata di almeno 50 minuti destinati prevalentemente alla piattaforma digitale. Il budget complessivo stanziato in questo caso è di 5,4 milioni di euro. Le scadenze sono fissate al 17 novembre 2016 e al 20 aprile 2017. La terza call punta invece al sostegno alla distribuzione di film non nazionale ed è intitolata Distribuzione selettiva Sistema Cinema. Ha un budget di 9,75 milioni di euro e le attività finanziabili sono delle campagne di distribuzione di film europei ammissibili presentate da parte di un gruppo di almeno 7 distributori coordinati dall'agente di vendita del film. I candidati devono essere distributori cinematografici e teatrali europei che svolgono attività commerciali intese a portare all'attenzione del vasto pubblico film ai fini della loro fruizione nei cinema. I termini per la presentazione delle candidature sono 1 dicembre 2016 e 14 giugno 2017. L'ufficio Culture Desk è il punto di riferimento italiano per il sottoprogramma, quindi cultura.cedesc.beniculturali.it. Nel 2016 i progetti presentati per l'audiovisivi sono stati 82, con la Francia in testa con ben 22 progetti, a seguire la Danimarca e la Gran Bretagna con 9. L'Italia ha presentato solo 3 progetti, di cui 2 sono stati cofinanziati per un totale di 149.000 euro. E ci rimane giusto il tempo per i saluti e per ricordarvi che tutto quello che riguarda questa trasmissione lo troverete su www.studiodx.net, l'archivio di tutte le puntate fino a oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche, nella versione televisiva e tutte le forme di contatto per interagire con noi e con le emittenti che ci ritrasmettono. Siamo sui social con tutte le nostre pagine ufficiali, quindi Studio DX, BCL News, Radio BCL News, ABC, Italian Broadcasting Corporation, e www.ondemedia.it. In quest'ultimo caso e nel caso di Studio DX, con Studio DX in Radio Ascolto e Radio TV, anche con due gruppi dove ci intratteniamo anche per il resto della settimana parlando di radio e di Radio Ascolto. Troverete invece tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bclnews.it. Come vi sarete accorti se lo avete navigato in questi ultimi 2-3 giorni, ci siamo rifatti il look, lo abbiamo fatto perché stiamo implementando nuove sezioni che riguardano anche le nostre trasmissioni, con la possibilità di interagire live e di ascoltarle direttamente anche dal nostro sito principale. Qualche pagina non è ancora completa o potrebbe addirittura risultare irraggiungibile, di questo vi chiediamo scusa e cercheremo di risolverlo nel più breve tempo possibile. Del resto voglio sempre ricordarvi che non è un lavoro ma è un hobby a cui cerchiamo di dedicare tutto il tempo possibile, e vi dico questo anche perché, oltre che i consigli e i suggerimenti, sono bene accette anche le collaborazioni. Siamo rimasti veramente in pochi a darci una mano e a cercare di diffondere il radioascolto o quel poco che è rimasto di questo hobby, e soprattutto a cercare di farlo senza commettere gli errori e fare i danni che altre associazioni ben più blasonate, altre organizzazioni ben più blasonate hanno fatto negli ultimi anni, per meglio dire negli ultimi decenni. Da Roberto Scaglione è tutto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana, sarà Studio DX numero 695. Buoni ascolti e alla prossima.